www.redigio.it e la storia continua. Le cascine milanesi e la casa bracciantile. Il bracciante, poiché lavora per conto altrui, non necessita di avere capitoli per gestire o capitali per gestire l'azienda. Vive soltanto di lavoro. Magari integra il modesto salario dedicandosi alla coltivazione di altri terreni in terzeria. Terzeria che è un contratto agrario per la coltivazione di terreni in compartecipazione. Due terzi al conducente, due terzi al concedente e un terzo al terzadro, il colono, ottenendo soprattutto dei prodotti destinati all'autoconsumo. Quindi non ha bisogno di veri e propri annessi rustici, ma soltanto dell'abitazione per la sua famiglia. A seconda del lavoro manuale svolto e del tipo di contratto, può risiedere nell'alloggio messo a disposizione dal padrone all'interno del fondo in cui lavora, come nel caso del boaro, che spesso dorme in una stanza attigua alla stalla per tenerla costantemente sotto controllo, oppure in un'abitazione esterna, priva di adiacenze, e è in grado di ospitare anche più famiglie. Le dimore per i braccianti si hanno, a partire dalla fine del Settecento e per tutto l'Ottocento, a seguito del passaggio della grande proprietà nobiliare o ecclesiastica ai nuovi ricchi borghesi, e sorgono in aree situate nei pressi dei centri abitati, lungo le strade, nelle proprietà demaniali e soprattutto ai margini dei grandi possedimenti. Sono abitazioni assai contenute nelle dimensioni, sovente a un sol piano, basse, con la copertura a due acque, con i muri di mattoni spesso crudi. Quando queste case si articolavano in due piani, la scala si compone di due rampe con un ballatoio in mezzo. Le stanze da letto sono al piano superiore per sfuggire all'umidità e anche per potervisi rifugiare in caso di alluvione, è come fu per la nostra nel 1951. A volte questi edifici plurifamiliari si sviluppavano orizzontalmente in maniera seriale, alla stessa stregua delle case a schiera attuali. Sulla facciata principale, allungata e rivolta sempre a mezzogiorno, oltre a una serie di finestre, si aprono tante porte e spuntavano tanti camini quante le famiglie. A proposito di alluvione del 1951, il 14 novembre parte della Bassa Reggiana venne inondata dalla piena del Po. Gualtieri, Santa Vittoria, Pieve Saliceto, Borretto, Brescello, Meletole e Fodico furono raggiunti dall'acqua che in quella notte tracimò dal torrente Crostolo. La piena, che nel Polesine provocò anche morti, ed ebbe effetti ancora più devastanti, costrinse molti reggiani ad abbandonare le proprie case per un paio di mesi. Gli interni della casa e gli ambienti. Ogni ambiente della casa contadina ha una precisa collocazione spaziale dovuta a condizioni climatiche, alle esigenze funzionali ed alla realtà economica e sociale della famiglia. L'accesso della casa si ha attraverso l'andito, dove trova collocazione gli attrezzi impiegati in cucina, come ad esempio il cassone per la farina bianca e gialla, la gramola per il pane, il filarino. L'andito è un corridoio distributivo della casa intorno al quale si dispongono la cucina e la cantina e in fondo a quale si trova la scala per salire al primo piano, occupato dalle camere da letto e dal solaio al secondo piano. La cucina, la cucina in dialetto, ossia il focolare della famiglia patriarcale, è il locale principale dove si svolgono numerose azioni, dalla preparazione dell'impasto del pane alla consumazione dei pasti alle faccende domestiche. Solitamente è di grandi dimensioni, è disposta a sud per meglio sfruttare la luce del sole, è sempre collocata all'ingresso dell'abitazione e al pian terreno. Custodisce il camin, il camino, simbolo arcaico del focolare domestico. E ancora oggi gli emiliani dicono andare in casa per significare l'andare in cucina. Al centro della cucina sta la grande tavola di legno di olmo, affiancata da panche rustiche o sedie impagliate. Su un lato della cucina il tuler, il tagliere, la rustica madia nella quale si setaccia la farina per il pane e si preparano gli impasti. La maggior parte delle operazioni della cucina avviene però sulla tavola. Qui si prepara il pane, si svolge la maggior parte della lavorazione delle carni del suino macellato e naturalmente vi si consumano i pasti. In cucina c'è anche un tavolino sul quale mangiano i bambini e le donne quando non è presente una stanza di disimpegno a fianco. La lavatura delle stoviglie si fa nell'aia o sotto il portico, o in cucina utilizzando secchi o bacinelle d'acqua. Alla cantina, in cantina, si accede tramite una porta dell'andito. Essa si trova a livello del terreno, o a volte 2 o 3 gradini sotto il livello del calpestio, e qui vengono collocati i salumi ottenuti dalla macellazione del maiale, lo strutto, il lardo, ma anche le verdure fresche, le uova, le botti del vino, il tino vuoto e altri oggetti necessari nel processo di vinificazione. La cantina è dotata anche di un'ampia porta che immette sotto il portico per permettere l'ingresso degli attrezzi di grandi dimensioni. Dall'andito si accede alla scala a doppia rampa che porta al piano superiore dove si trovano le camere. La stanza che sta sopra la cucina è di norma riservata al capofamiglia e a sua moglie, mentre quella di fianco è il figlio maggiore sposato. Un'altra camera è per le figlie nubili. E in quella stanza, all'inizio di giugno, viene smontato il letto e al suo posto collocate le fascine nelle quali maturano i bacchi da seta. Le ragazze lasciano la stanza e vanno a dormire nella stalla. I ragazzi non sposati possiedono una loro camera oppure si coricano sopra i sacchi di tela nel fienile o nel solaio, mentre i bambini piccoli dormono in stanza con i genitori. L'arredamento è ridotto all'essenziale. Il pagliericcio di scartocci, foglie di spannocchiatura del mais seccate, appoggiate su quatras e du cavalette, 4 assi e 2 cavalletti. Le lenzuola di canapa grezza e la coperta fanno parte del corredo della sposa riposto nella cassapanca. Sotto al letto ci sono sempre 2 bucalein, vasi da notte, un rustico, sgabello di legno, il prete per mettere le braci a letto d'inverno e poche altre cose come l'immancabile immagine sacra appesa alla parete. Tutto l'arredamento della casa è essenziale, solo ciò che è direttamente indispensabile alle attività quotidiane. Questo rende più facile il trasloco della famiglia in caso di cambio di podere, circostanza non rara nelle campagne reggiane condotte a mezzadria. E a questo proposito ci ricorda uno dei traslochi. Il carro grande era già carico di letti, mobili, sedie, tavoli e materassi. Poi c'erano le bighe con l'aratro, le zappe, le falci, le pale e tutta la legnameria. «Non abbiamo lasciato niente?» chiedeva la madre che frugava in tutti gli angoli. «No, mamma, non abbiamo lasciato niente», rispondevano le nuore, che avevano meno pena di lasciare la casa. Il primo carro prese il cammino e dietro gli altri. Io e Genoveffa, davanti al birroccio, poi il carro con le donne e i bambini in cima, dietro le bestie e intorno, avanti e sempre cambiando posto, i sette figli in bicicletta. www.redigio.it e la storia continua.